Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti voi carissimi ascoltatori, e questa sera vorrei con voi leggere il profeta Geremia, un passo del profeta Geremia che ci aiuta così un po' ad entrare nel tempo dell'Avvento, che è prossimo per la liturgia romana e che è già avvenuto, diciamo, per la liturgia ambrosiana. Domenica scorsa per la liturgia ambrosiana è già iniziato l'Avvento e quindi viviamo, la nostra Chiesa vive già un tempo di fremito, di attesa, un tempo nuovo. Volevo leggere con voi questo brano di Geremia, tratto dal capitolo 1, versetti 11-19. Mi fu rivolta questa parola del Signore: che cosa vedi, Geremia? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: che cosa vedi? Risposi: vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata a settentrione. Il Signore mi disse: da settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra. Poiché ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore, essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutti intorno, e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Carissimi amici, mi ha colpito questo brano del profeta Geremia, ripensando appunto all'Avvento, ripensando alla caratteristica di questo tempo per la nostra Chiesa, per la nostra vita. L'Avvento appunto non semplicemente una promessa di un futuribile, di qualcosa che potrebbe capitare in passato. L'Avvento è proprio il contrario di questo futuro vago. L'Avvento per noi cristiani è precisamente il contrario di alcune aspettative che possiamo desiderare nel cuore, qualche cosa, qualche desiderio, qualcosa che riguarda un futuro appunto incerto. L'Avvento è perfettamente il contrario, è un avvenimento, è un fatto che sta accadendo nella mia vita, è la vicinanza del Signore che sta diventando realtà sempre di più nella mia vita, è la vicinanza di una parola che diventa oggettiva, non è più solo la parola, ma è la parola che diventa carne. Quindi se io prima di questo tempo ho sentito la parola, nell'Avvento questa parola prende una fisionomia tutta personale, è la fisionomia di Gesù. Nell'Avvento questa parola mi diventa personalissima, sento che è arrivato colui che è la parola, è Gesù, sta arrivando lui. È interessante l'Avvento, appunto è un tempo tutto da scoprire, appunto, è un tempo da scoprire. Non è un tempo in cui noi dobbiamo dare tanto spazio alle fantasie oppure ai proclami di un tempo nuovo, ai millenarismi, alle promesse di chissà che cosa. L'Avvento è un tempo forse il più concreto che c'è, perché parte dalla consapevolezza che è arrivato il tempo di Dio. Dio è arrivato e quindi non c'è spazio per la mia fantasia nell'Avvento, non c'è spazio neppure per tutti quei desideri, per tutte le mie aspettative che mi hanno logorato tutta la vita. No, nell'Avvento sta arrivando colui che mi ha già regalato la parola. Questa parola prende la sua fisionomia, questa parola prende la fisionomia e prende una fisionomia precisa nel volto del Signore. Nell'Avvento appunto noi celebriamo la venuta di Dio che si incarna e diventa un uomo, ma celebriamo anche la seconda venuta. Infatti i primi testi, il primo tempo dell'Avvento ci aiuterà proprio ad alzare gli occhi al cielo. Bellissimo, alzare gli occhi al cielo, è quasi come se il Signore ci dicesse, guardate le cose che stanno capitando nella vostra vita così come la guardo io, cioè guardatelo da questo punto prospettico, un punto prospettico che è il cielo, guardatelo dal cielo, guardate la terra sotto di voi dal cielo. E quando noi usiamo queste parole, qualche volta ci sentiamo così, quasi ci sentiamo un pochettino, ma come facciamo a guardare la terra dal cielo? Come la facciamo a guardare dal cielo? Con gli occhi di Cristo, con gli occhi di Cristo che abitano nel tuo cuore, con gli occhi della verità. Il cielo è la verità, il cielo è la giustizia, il cielo è l'amore che è nel tuo cuore, il cielo è la vita nuova che è dentro di te. Guarda questo tuo mondo, guardalo con gli occhi di Dio che abitano dentro di te. È interessante, se avete ascoltato, che cosa chiede il Signore al profeta Geremia? E l'inizio di questo brano inizia proprio così, con una parola che il Signore rivolge al profeta Geremia, una parola interessantissima. Che cosa vedi, Geremia? Sentiamo allora anche noi risuonare in questo momento, tutti quanti, questa parola pronunciata dalla bocca del Signore verso di me e verso di te. Sentiamo questa parola, che cosa vedi? Ma vedete, qui non si tratta di, non è un invito a curiosare. Dimmi cosa c'è in questa stanza, dimmi chi... No, qui che cosa vedi profondamente, Geremia? E quindi è un invito quasi a un discernimento profondo, come ci suggeriscono gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Entra in profondità, o come dice Agostino, entra nel tuo cuore, guarda questa vita che stai vivendo, a partire dal tuo cuore. Che cosa vedi profondamente, Geremia? Che cosa vedi? E sappiamo che Geremia era un profeta particolare, particolarmente sensibile. Alcuni studi esegetici hanno fatto notare appunto la caratteristica di questa personalità biblica. Era un uomo che amava tantissimo Dio, ma anche molto il suo popolo, quindi quello che lui dice lo dice con il cuore del popolo e con il cuore infiammato da Dio. Quindi Geremia è chiamato a rispondere a quello che sta vedendo attorno a lui. E pensate, tutti gli uomini di Dio vorrebbero proferire solo le cose belle. Un uomo che ama il suo popolo vorrebbe sempre proferire cose belle per il suo popolo. Geremia vive un momento difficile, vive un momento difficile per il suo popolo, e è chiamato ad agire invece in un mondo in cui c'è corruzione, in cui si è dimenticato la legge del vero Dio. E allora Geremia avrebbe veramente da elencare una serie di cose che non vanno bene, ma Geremia inizia subito dicendo: vedo un ramo di mandorlo, vedo un ramo di mandorlo. È bellissima questa espressione. Il mandorlo può essere tradotto anche come colui che vigila. Mandorlo è colui che vigila, nella lingua ebraica si traducono più o meno nella stessa maniera. Quindi vedo un ramo di mandorlo. È interessante questa visione del profeta Geremia, perché questa visione viene effettuata, diciamo così, dentro appunto una storia di desolazione, di guerre, e quindi Geremia però ci fa capire che appunto, come tutti gli uomini di Dio, non si lascia andare al pessimismo. Lui, in mezzo alle macerie che poi vedremo descritte successivamente, lui vede questo ramo di mandorlo come appunto un segnale di speranza. Lui vede il mandorlo magari coperto di neve, perché è il primo albero che fiorisce in primavera. E questa azione lui non la può vedere a partire dall'uomo, quindi quello che sta avvenendo, questo mandorlo, non è il frutto di una congettura umana, non è il frutto di Dio, non è il frutto di nessun tipo di apostolato, chiamiamolo così, ma questo fiorire del mandorlo è un'azione divina, è un'azione del Dio che entra nella storia, è Dio che sta entrando nella storia. Il profeta Geremia vede come Dio sta entrando in una storia che nello stesso tempo è quasi completamente una storia di distruzione, di corruzione. Quindi da questo conosciamo anche i veri profeti dai falsi profeti, perché i veri profeti riconoscono sempre che dentro la distruzione c'è anche sempre un segnale positivo, dentro anche le guerre c'è un messaggio da parte di Dio, c'è già la promessa che si sta avverando di cieli nuovi e terra nuova. Quindi pensiamo alla nostra vita, pensiamo alla nostra Chiesa, pensiamo veramente anche alla nostra vita quotidiana. Voi che state ascoltando avete sicuramente tante situazioni che vi portano anche a pensare al futuro in maniera poco rosea, certamente pensare al futuro, penso agli anziani, penso alle persone malate, ma penso anche a tante famiglie, a tanta stanchezza che si trova oggi nelle famiglie, e quindi se il presente viene visto soprattutto come un cumulo a volte di rovine, se la vita è diventata così pesante, è difficile immaginarsi il futuro. Vedete, Geremia invece riesce ad avere questo sguardo sul futuro molto bello, ma non lo fa appunto a partire da sé. Lo fa perché Dio glielo fa vedere, vede quello che Dio sta facendo, vede quello che Dio sta facendo in quel momento. Così anche a noi Geremia ci invita a vedere quello che Dio sta facendo. In altre parole, c'è un ramo di mandorlo anche nella nostra vita esistenziale, nella nostra situazione esistenziale, c'è una promessa di salvezza, c'è un avvenimento positivo nella nostra vita, sta capitando qualcosa di nuovo. Ebbene, l'Avvento ci sta dicendo proprio questo, ce lo dice con una forza tutta particolare. L'Avvento ci sta dicendo che sta arrivando il Figlio di Dio, colui che si è incarnato, colui che ha preso su di sé, che ha preso veramente forma, che è diventato uomo, ma che poi è morto ed è risorto e dal cielo verrà verso di noi, sta arrivando verso di noi. Quindi da quel punto prospettico dove ci invita a vedere la storia, il Figlio dell'uomo sta venendo. Allora mi sembra davvero importante questo punto dove il Signore ci invita a vedere la storia, perché penso che solamente se abbiamo uno sguardo contemplativo, se ci lasciamo afferrare da questo Dio che è morto e risorto, è salito al cielo e da lì tornerà per giudicare i vivi e i morti, da quel punto lì io posso vedere, posso vivere l'Avvento partendo da quel punto lì. E quel punto lì che è fuori del tempo, non è dentro il tempo, quel punto lì è fuori del tempo, ma agisce sul tempo. Quel punto lì è come un raggio laser, un punto di luce verso il presente, verso la mia vita. Quel punto lì illumina la vita di ora, illumina la mia vita, la vita della Chiesa. Il Signore sta venendo verso di noi, sta venendo in mezzo alle macerie di questa vita, ma certamente, certamente, noi non ce ne saremmo nemmeno accorti se non fosse stata l'azione di Dio. È l'azione di Dio che ci fa vedere questo. È lo Spirito Santo che ci fa vedere questo. Non si può vedere questo ramo di mandorlo se non c'è lo Spirito Santo. Vedete, ci sono due visioni diverse. Una che potrebbe essere collegata alla nozione di futurum, al futuro, a qualcosa che si può desiderare ma che non è avvenuto. E l'altra invece alla nozione di adventum, cioè all'azione di Dio che sta arrivando verso di me. Quindi all'azione di uno che è già partito, che è già e ha già messo in opera quello che mi ha detto. Lui vigila sulla parola, dice la Scrittura, per realizzarla. Quindi la sua parola si sta realizzando, si compie la sua parola. E la sua parola è Gesù Cristo, e lui sta arrivando verso di me. Allora vedete, ci sono due modi di affrontare la mia vita e la vostra vita. Anche voi che state ascoltando, voi che state vivendo, che state lavorando, voi che sperate un futuro migliore. Sì, ma che significa sperare un futuro migliore? Vedete, con superficialità noi potremmo illuderci che la preparazione a Natale magari è quella di mandare tanti auguri e di comprare dei panettoni, di comprare delle cose belle, ma questo appunto è il secondo modo, è quello che si immagina un futuro migliore a partire però da qualcosa che ancora non è concreto, cioè questo è il regno del futuribile, cioè chissà se capiterà questo, in ogni caso facciamo questo, ma questo parte da te e per questo ti delude, cioè questa dimensione che cerca nel futuro quello che non ha nel presente, ecco, questa dimensione esistenziale, spirituale anche, che cerca sempre nel futuro qualcosa di magico, qualcosa che all'improvviso cambia le sorti del mondo, questo qui comunque crea dentro di noi una schizofrenia spirituale, perché se da un lato sembra che ci dà giovamento, ma questo giovamento dura poco, e sapete perché dura poco? Questo giovamento dura poco perché non ha radici in Cristo, perché se ha radice in Cristo dobbiamo riconoscere che Cristo è già venuto e Cristo già abita la mia vita. Cristo quindi non verrà semplicemente in maniera nuova, Cristo è già venuto, ritornerà, quindi lui sta riprendendosi tutto quello che è suo. E allora vedere un germoglio, vedo un ramo di mandorlo, significa riconoscere un avvenimento, riconoscere che la potenza di questo avvenimento non è vanificata, non è totalmente sconvolta, annullata dal clamore di questo mondo. Questo mondo non può cancellare questo avvenimento, appunto come una grande coltre di neve sopra un ramoscello di mandorlo. A volte i cristiani vivono così, appunto, vivono grandi momenti di aridità nella storia, i cristiani vivono l'apostasia, i cristiani sentono che il mondo esterno si muove per far guerra contro di loro. Questo è capitato sempre e capiterà sempre, ma questo non spegne la speranza dei cristiani. Questo non spegne la nostra speranza. Noi ci avviciniamo quindi a questo tempo di avvento, ci inoltriamo in questo tempo di avvento con una certezza profonda, noi non speriamo qualcosa di vago, capite? Non entriamo nell'avvento per dire, ah, la solita festa del Natale, quante cose faremo, non faremo, e poi guardate, e le feste, specialmente l'avvento, sono i momenti in cui le persone sperimentano maggiormente la solitudine. E davvero, specialmente mi sembra di aver capito, la festa del Natale è quella in cui si sperimenta maggiormente la solitudine, perché questo mondo ci fa archiviare la notizia del Vangelo, e quindi la notizia di Natale al massimo appunto è archiviata come notizia storica, ma noi non riusciamo a capire veramente la portata dell'incarnazione del Signore, e per cui Natale è veramente stato archiviato ormai dalla mentalità di questo mondo, mentre invece il cardine della vita si è inserito fino al centro del mondo, cioè il cardine della vita è il Signore, questo mondo gira attorno al Signore, per me che sono figlio di Dio. Questo mondo gira attorno al Verbo di Dio, e questo è Lui il centro di questo mondo, è Lui il tempo presente, reale davanti a me, è Lui che guida la storia, è Lui che sta muovendo i fili, è Lui che è più profondo dei giudizi di questo mondo, è Lui che è più vivo della morte che viene esalata dalla cultura contemporanea, Lui che mi dà questa certezza che sta arrivando verso di me, che sta terminando la sua corsa verso di me, Lui sta correndo verso di me, Gesù sta correndo, e veramente, e questa corsa si fa sempre di più tangibile se anche io mi muovo verso di Lui, se anche io accetto di lasciare la contingenza di questo mondo e di desiderare Lui che sta arrivando nella mia vita, è Lui il senso della mia vita. Il Signore sta veramente arrivando a grandi falcate nella nostra vita, apriamogli il cuore, perché è veramente così. E questo è il tempo dell'Avvento, il Signore sta arrivando, è arrivato e sta arrivando ancora, e proprio perché è arrivato la mia certezza non è vana, e proprio perché io mi appoggio con la speranza, con la fede del Figlio di Dio, e questo mi dà una gioia grande, e per questo posso vedere anch'io quel ramoscello di mandorlo che nonostante tutto sta continuando a germogliare, che sta dando vita all'inverno, al ghiaccio, di questa cultura. Io vedo quel ramoscello di mandorlo, lo vedete anche voi, è Gesù Cristo, non è un vago presentimento, è arrivato nella tua vita e sta arrivando nella tua vita, questo è l'Avvento, è Lui che a grandi falcate sta arrivando presso di te. Ecco, chiedo un piccolo stacco musicale, grazie.
Riempici di te, Padre Creatore, riempici.
Carissimi amici, riprendiamo la nostra catechesi, i segni del nuovo, di un mondo che è arrivato, che sta di nuovo sta arrivando, il mondo di Dio, i segni di un mondo che stanno emergendo. In questo momento sentivo tanto di condividere con voi questa catechesi, perché il nostro cuore rischia di appesantirsi sotto il peso di tante prove, anche guardando l'evolversi di tante situazioni, guardando anche i segni incerti a volte di una presenza ecclesiale, guardando lo scomparire di segni di una potenza gloriosa come era nel passato, la Chiesa sta cambiando, appunto, sta diventando un ramoscello di mandorlo. Sì, mi sembra di vedere questa Chiesa come un ramoscello di mandorlo in questo momento. Certamente non si è allontanata ancora la Chiesa gerarchica, c'è sempre la Chiesa che è maestra, la Chiesa che guida, la Chiesa che è forte, ma questa Chiesa oggi mi sembra che si possa intravedere anche, dico, con una nota nuova, con una visione nuova, che appunto è quella del ramoscello di mandorlo. Una Chiesa che quindi ha nel suo DNA questa vita che emerge, una vita che cresce, una vita che è nello stesso tempo è forte e nello stesso tempo è tenera. E la tenerezza coincide con la fortezza, ma com'è possibile che la tenerezza coincide con la fortezza? Ecco, pensiamo a Gesù, pensiamo a questo tempo di avvento, come ci sta preparando a Natale, pensiamo al Signore, Lui è il ramoscello di mandorlo, Lui è il mandorlo, Lui cresce, è cresciuto nel seno di una mamma, non poteva essere quindi in questo senso una roccia, ma è anche roccia, è roccia ed è tenero, e Lui è entrato nel seno della mamma, della madre di Dio, ma è entrato nella nostra storia, sta entrando nella nostra storia con la stessa delicatezza, ma anche con la stessa forza. Una forza che è inarrestabile appunto perché è delicata, perché è profonda, perché Gesù sta arrivando verso di noi, sta entrando, sta chiedendo a tanti cuori di entrare, lo fa anche con delicatezza. Un ramo di mandorlo, come saranno i segni della speranza, appunto? Un ramo di mandorlo nella pienezza dell'inverno. Ma l'inverno è inverno, l'inverno dice che la vegetazione è morta. Sì, però dentro l'inverno c'è la linfa, c'è una linfa che scorre. Dentro l'inverno c'è sempre una vita che scorre. L'inverno non è la fine della vita, ma è il momento in cui la vita assume un volto nuovo. E così anche noi dobbiamo leggere questo nostro tempo, avvicinarci a questo avvento con questa grande speranza, con questa grande speranza. Guardate come il Signore educa poi Geremia, gli chiede di nuovo: che cosa vedi? Mi fu rivolta di nuovo questa parola, vedete appunto la speranza che il Signore ci dona, non è una speranza così disincarnata, perché la seconda volta Geremia vede effettivamente l'insorgere di guerre, di invasioni contro Gerusalemme, contro la città di Giuda. E sente che il Signore è appassionato in questa storia, cioè il Signore sottolinea l'infedeltà di Israele e Geremia sa che il suo popolo è stato infedele a Dio e sente che quelle invasioni, sente che quelle sventure sono anche collegate appunto a questa infedeltà. E pensate appunto il cuore di questo profeta, pensate alle dimensioni profonde del cuore di Geremia, che da un lato ama il suo popolo, ma riconosce, Dio glielo fa vedere che il suo popolo è infedele, gli fa vedere che andrà incontro alla distruzione. E Geremia deve ascoltare il Signore, e il Signore gli dice: stringiti la veste ai fianchi, appunto l'atteggiamento tipico del profeta, cioè sono io che parlo attraverso di te. Non pensare più a te e alle tue paure, stringiti la veste, diventa forte con la mia parola, non spaventarti di fronte a loro, ecco il profeta, ecco il momento appunto anche forte di questo tempo dell'Avvento, dove ci parlano i profeti, il profeta Isaia, dove ci parlano questi profeti, dove ci dicono appunto di stringerci anche noi ai fianchi le vesti, cioè di essere forti, di saper vedere come Dio vede la storia. Quando Dio vede la storia, la vede contemporaneamente con gli occhi dell'uomo, ma la vede dal punto di vista del cielo. E Dio ci fa vedere appunto, vedete, la differenza tra il falso profeta e il vero profeta. Il falso profeta non ci direbbe mai, stanno per capitare cose così gravi nella tua vita. Il falso profeta annuncia sempre qualcosa di bello, di smielato, mentre invece qui questo profeta, Geremia, dice: no, ci saranno invasioni. Vedo che ci saranno invasioni, ma queste invasioni, queste guerre, non annulleranno la salvezza di Israele. Anzi, Geremia è costituito dal Signore come una colonna di ferro, come un muro di bronzo, e non deve aver paura, perché il Signore gli ha dato questo compito, profetizza, cioè sveglia questo popolo, vigila su questo popolo, vigila su questo popolo, Geremia. E allora vedete che qui c'è un gioco, quasi un passaggio di consegne, perché il mandorlo si traduce appunto come il vigilante. Chi è il vigilante? Il Signore, ma è anche Geremia, perché Geremia prende su di sé le sorti del paese, come le ha prese su di sé Yahweh, come le prende su di sé Gesù. Quindi il profeta è il mandorlo, è il vigilante. E allora, cosa è accaduto al profeta? Guardate quello che capita anche a noi. Dio ci fa vedere la storia, Dio ci fa vedere sia le cose belle, ci fa vedere anche quello che purtroppo capiterà. Dio ci fa capire che stiamo entrando in un vortice. Dentro questo vortice sta nascendo il ramoscello di mandorlo. Allora Dio ci dice: non uscite dalla vostra storia, non uscite dalla vostra storia, annunciate la salvezza, ma nello stesso tempo non ingannate il popolo, stringetevi le vesti, predicate la distruzione, predicate cioè il fatto che è stata infranta la legge del Signore. Ma il Signore viene proprio per questo, per ristabilire la giustizia, per creare un mondo nuovo. E quando il profeta fa tutto questo, lui diventa colui che vigila, eccolo. Ecco il segno del nuovo, è lui il segno del nuovo. In effetti il profeta Geremia è un ramoscello di mandorlo, perché lui non avrebbe mai assunto questa missione, ma l'ha fatta per amore di Dio e per amore degli uomini, per salvare gli uomini e per obbedire a Dio. Allora oggi mi sembra, carissimi amici, che noi ci troviamo in una chiesa che appunto è un ramoscello di mandorla, ma è un ramoscello di mandorla attraverso di te, attraverso la tua fede, attraverso la tua fiducia in Dio. E così Dio dice anche a te di stringerti le vesti ai fianchi, di non avere paura, di non spaventarti di fronte a quello che sta capitando o che potrebbe accadere. Davvero, davvero amici miei, non spaventiamoci. Il tempo di avvento ci dice che Dio è arrivato e sta arrivando, e che sta arrivando nella tua vita. Naturalmente il Signore ti chiede una vita conforme ai suoi comandamenti, ci chiede di amarci gli uni agli altri, ci chiede veramente di donare la vita, ci chiede di assumere il suo atteggiamento, ci chiede di entrare nella storia con questa fiducia profonda che l'amore di Dio vincerà, ci chiede appunto di amare il mondo, ci chiede di entrare dentro le pieghe di questo mondo. Nello stesso tempo ci fa anche capire che se noi non viviamo di questa fede, se non crediamo a questa parola, dubiteremo e avremo paura di tutti, avremo paura di quello che sta capitando, avremo paura di quello che sta capitando. Mi colpisce la parola del Vangelista che dice che per il dilagare dell'iniquità molti credenti si raffredderanno, non crederanno più. Sì, a volte il dilagare dell'iniquità che abbiamo attorno a noi potrebbe portare anche a una mancanza di fede, potrebbe portarci anche a non avere più fede. Allora il Signore realizza la sua parola, ecco il senso di questa lettura che abbiamo fatto. Il Signore realizza la sua parola, cioè Lui vigila sulla parola, vigila sulla parola, vigila. Questa parola, Lui è su questa parola, la sta compiendo. E tu che stai ascoltando in questo momento, anche tu stai diventando questa parola, anche tu stai diventando un ramoscello di mandorlo. Il Signore ti invita a portare questa speranza nel tuo cuore, nella tua anima, nella tua vita. Ti invito ad avere questa fede e come vi accorgerete quando il Signore ci dona questa fede? Questa fede non diventerà mai uno strumento contundente, questa fede non è uno strumento di potere. Quando noi sentiamo questa parola viva che si realizza nel nostro cuore, noi non abbiamo mai l'impressione, o non dovremmo avere l'impressione che abbiamo le sorti del mondo in mezzo. No, ma noi siamo appunto come quel ramoscello, la speranza del nostro Signore Gesù Cristo, la speranza che Gesù ha vinto il mondo ci darà forza di camminare insieme ai fratelli, ci darà forza di vigilare sui fratelli, perché noi vigiliamo e quindi la parola si realizza attraverso la tua testimonianza. Forse è stato proprio qui tutto il senso dell'Avvento, perché l'Avvento appunto, se lo vediamo appunto come l'attesa di qualcosa che dovrà arrivare ma che non so, rischia veramente di essere una perdita di tempo e anche una grande frustrazione. L'Avvento invece è arrivato nella tua vita e lo manifesti tu e lo manifesta la Chiesa, questa Chiesa creativa, questa Chiesa umile che cammina con gli umili, con i poveri di questo mondo. È proprio questo l'Avvento di Dio. Come potrebbe essere l'Avvento di Dio? Ma, fiori miei, finché siamo in questo mondo l'Avvento di Dio passa per la via dell'umiltà. Solo alla fine del mondo Dio si presenterà a noi come giusto giudice nell'amore, ma in questo momento la via che dobbiamo aspettarci di Dio, la via che sta tracciando Dio, è la via dell'umiltà, è la via dell'incarnazione. Quindi l'avvento è passato attraverso il seno di una donna, non dal di fuori, non è stato un evento magico, ma è passato dentro l'evento, dentro il cuore di una donna, dentro il corpo di una donna, è passato dal cuore al corpo. Il primo germoglio è stato nel cuore, quando la Madonna ha accettato la parola dell'angelo, è nato il germoglio. E ditemi, in quel momento lì, chi si è accorto di quello che stava capitando? Chi ha conosciuto la potenza di quello che stava capitando? Solo la Madonna, ma poi la Madonna è diventata essa stessa il germoglio di Israele, essa stessa contenendo il germoglio di Israele è diventata speranza, è andata subito dalla cugina Elisabetta. Guardate la tenerezza di questo incontro, guardate la bellezza, l'amore, la forza di questo incontro, eppure un incontro così fragile, due donne che si incontrano, Maria che fa un lungo cammino per andare incontro a questa donna, Maria che porta la salvezza di Israele per le montagne della Galilea, che corre con i suoi piedi, l'immagine dell'apostolo, l'immagine dell'evangelizzatore, Maria che corre velocemente sulle montagne. Perché? Perché ha l'amore di Dio nel cuore, che gli sta entrando nel corpo, gli è entrato nel corpo. Questo è il nostro avvento, questo è il nostro avvento. Il nostro avvento è sentire questo fuoco, questa parola che si sta realizzando nella mia vita e che mi sta facendo diventare me germoglio, capite? Perché germoglio? Perché io ancora non sono me stesso, perché io ancora non sono quello che dovrei essere davanti a Dio. Gesù incarnandosi mi dà la grazia di nascere, mi dà la grazia di nascere di nuovo, mi fa nascere di nuovo, mi fa essere veramente come dovrei essere. Gesù mi sta dando la forza di nascere, viene verso di me per farmi fare l'esperienza di Maria, per mettere il sacro fuoco del Vangelo nel mio corpo, nei miei piedi, per darmi la certezza che Dio non è un menzognero, Dio è arrivato nella mia vita e quindi è il mio cuore che diventa un germoglio, è la mia persona che diventa una testimonianza, che germoglia nella comunità, è la mia persona, capite? Non posso aspettare che venga qualcosa di speciale dall'esterno, non posso aspettare che arrivino chissà quali salvatori. Ma devo aprire il cuore, devo sentire questo germoglio, devo chiedere al Signore di liberarmi da tutto quello che mi opprime e soprattutto a questa vita nuova di esplodere dentro di me, una vita nuova appunto, questo germoglio che c'è, c'è amici miei, questo germoglio c'è, c'è. La nostra vita può essere nell'inferno, ma questo germoglio c'è sempre, è radicalmente più profondo di ogni seme di distruzione, la vita è radicalmente più profonda perché Signore, perché tutto il mondo gira attorno al Signore, il Signore si è incarnato e ha preso su di sé le sorti di questo mondo e questo mondo non può più allontanarsi da Dio, il Signore sta ritornando con grande forza e tu che ascolti questa parola sai che questa parola è una parola che ha in sé, contiene in sé la forza di realizzare quello che dice, di realizzare quello che dice come Geremia con la sua persona ha testimoniato la parola per il popolo e per Dio, così oggi tu in questo tempo di avvento stai testimoniando la parola, tu stai diventando questo germoglio, tu nella tua famiglia, tu nella tua chiesa, tu con i tuoi fedeli, tu stai diventando questo ramoscello, tu sei questo ramoscello e capite la forza evocatrice, la forza reale di questo ramoscello è grande, questa speranza è grande, è questo che dà forza alla comunità, è questo che dà fiducia alla comunità. È questa luce che dà fiducia ad altri cuori, ad altre anime. E non possiamo dire, no, ma questa è una forza di poco conto, questo non può salvare il mondo va allo sfacelo, cosa vuoi che faccia un ramoscello d'olivo? È come se dicessimo, la Madonna non può salvare il mondo, l'amore di Gesù e l'amore della Madonna per Gesù non possono salvare il mondo. Vi accorgete, cari amici, che l'avvento ci insegna, ci riporta al contenuto essenziale della nostra fede. L'avvento ci dice che Dio ha salvato il mondo in maniera paradossale, appunto. Dio ha voluto prendere carne, Dio ha voluto avvicinarsi, Dio ha voluto diventare come te, Dio ha voluto manifestarsi pienamente dentro il tuo limite, Dio ha voluto che il tuo limite diventasse pieno di vita. Tu che volevi cancellare i tuoi limiti, Dio invece ha voluto abitare i tuoi limiti. Dio ha voluto abitare i tuoi limiti, Dio ti ha detto che il mondo si salverà da questo punto di vista, in questo punto di vista passerà la salvezza, nel tuo punto di vista limitato passerà la salvezza, e ti chiedi di guardare il mondo non più semplicemente dalla terra, ma guardarlo anche dal cielo, guardarlo come lo sta vedendo lui, e ti chiede, bussa al tuo cuore in questo momento, Signore, ti chiede di aprirgli il cuore. In questo momento il Signore ti chiede di aprirgli il cuore, perché Lui sta arrivando a grandi falcate verso di te. Lui sta arrivando a grandi falcate, ma tu puoi accelerare la sua venuta, desiderandolo ardentemente. Vieni, Signore Gesù, Maranatà. Ecco, io ho finito, aspetto le vostre domande. Grazie. Sì, buonasera.
Buonasera, scusi, è la prima volta che parlo con Radio Maria. Sì. Io sono, chiamo da Caserta e sì. Mi chiamo Raffaella, sono una suora.
Sì, bene Raffaella.
Condivido proprio pienamente tutto quello che voi avete detto. L'ho sentito proprio come rivolto a me personalmente. È vero che la suora vive una vita diversa, forse un pochino diversa, però ognuno di noi vive la cristianità, la religione, la giornata, diciamo, in Gesù, chi è cattolico, no? E in ogni caso volevo ringraziarla, perché effettivamente nel mio piccolo mi sento come questo germoglio, e però con tutta la mia miseria, perché io riconosco che cosa posso fare io, soltanto una piccolezza che però se si affida a Dio e nelle mani di Dio riesce a essere qualche cosa, appunto come questo germoglio. E io la ringrazio e prego il Signore che mi mantenga in questa posizione, in questa crescita, e che auguro a tutti quanti. Grazie.
Grazie Sor Raffaella. Sì, hai detto che sei una religiosa, quindi anch'io sono religioso e posso cercare di comprendere il tuo stato d'animo. I religiosi nella storia, la vita religiosa nella storia ha conosciuto tante primavere, tanti inverni, però non si è spenta mai. E spesso ci si domanda come è possibile, appunto, in certe situazioni ancora sperare, ma il Signore, appunto, è come se mettesse alla prova a volte proprio i suoi consacrati, cioè a quelli che hanno dato tutto per la sua vita, a volte il Signore li mette in situazioni, chiamiamolo così, dove l'inverno sembra regnare e dove non sembrano vedere nessun segno di speranza. Invece tu, Sor Raffaella, penso che hai colto nel segno, hai capito che la speranza non è tanto una promessa di un bene futuro che arriverà, che finalmente ti spazzerà tutte le paure, le desolazioni, no. Se dobbiamo morire, moriremo tutti, il nostro corpo si disfacerà, forse potrebbe cambiare il nostro istituto, potrebbe trasformarsi. Dio non ci promette che il nostro istituto non si trasformerà o che non morirà, ma Dio ci promette che la nostra vita fiorirà. Dio ci promette che la mia vita fiorirà. Dio me la, questa vita ci ha promesso, è già fiorita in Lui. Dio non mi promette qualcosa che accadrà nel futuro, Dio mi dà la speranza già ora, perché Gesù si è incarnato, perché Lui vive in me e Lui può decidere in me di vivere appunto come un germoglio, Lui può decidere di vivere in me, tant'è che San Paolo dice che noi, che appunto attraverso il battesimo, quindi l'immagine archetipa del consacrato, noi siamo consepolti con Cristo per risorgere con Lui, ma siamo consepolti, quindi quando si è nel sepolcro non si è visibile all'esterno tante volte, ma si è visibile agli occhi di Dio, e quindi mi sembra che il Signore voglia dirci questo: guardate, io lo vedo, dov'è il vostro futuro, io vedo il vostro futuro, io vedo i motivi per la speranza, io li vedo e li metto in atto nella mia persona, io sono il vigilante, io guido la Chiesa, io guido quest'ordine religioso, ma noi a volte possiamo non vederlo questo, e quando non lo vediamo ci rattristiamo, e allora non troviamo più i motivi per la consacrazione magari. Ecco, invece appunto la vita consacrata è davvero un avvento, è tutta un avvento, è un tutto un morire e un risorgere continuamente in Cristo. Grazie, Sor Raffaella.
Pronto, reverendo?
Sì, buonasera.
Mi chiamo Pasquale, telefono da Roma.
Sì, Pasquale.
Io volevo dire una cosa, praticamente lei ha già risposto alla domanda che volevo farle, ma 2000 anni fa gli uomini erano ciechi, non hanno visto la potenza e la gloria di Dio. A distanza di tutti questi anni sono ancora ciechi, più ciechi di allora.
Sì, sì.
Si rifiutano di vedere la luce di Dio. Come mai queste bestie, chiamate uomini, si ostinano a non voler vedere la luce di Dio?
Sì, Pasquale, sì. Ti ringrazio, Pasquale. Sento tanto calore, tanta forza nelle tue parole. Questi uomini comunque sono amati da Dio, Pasquale. Siamo amati tanto. Siamo amati. Io penso che si rinnova questo mistero, Pasquale. Si rinnova il mistero dell'iniquità, si rinnova il mistero anche del non riconoscimento del Signore. È un mistero in atto, dice San Paolo, il mistero dell'iniquità che è in atto e che rende ciechi, appunto, rende ciechi. E io non so risponderti, Pasquale, perché accade questo, ma sicuramente però tutto questo che tu hai descritto, magari così, appunto dopo 2000 anni, ancora le stesse cose, dal punto di vista di Dio però non è una sconfitta. Dal punto di vista di Dio non è una sconfitta, Dio sta vincendo la storia, Dio sta vincendo le nostre resistenze, Dio sta, questa è la fede, questo è quello che ci insegna la Chiesa, quello che vivono i Santi, Dio sta vincendo il mondo paradossalmente attraverso delle situazioni che possono anche impensierirci, ma Dio ha in pugno la storia. Mi colpiva, dico solo questo, un trafiletto che ho letto oggi in un quotidiano, dove si dice appunto, mi ha sorpreso anche a me, che con sorpresa stanno aumentando, ritornando a crescere i matrimoni. Io non vi nego che io non l'avrei mai pensato in questo momento. Che cosa è accaduto appunto in questi giovani che hanno deciso di ritornare al matrimonio, io non lo so, ma mi piace pensare che Dio agisca continuamente, appunto come lui è chiamato dal profeta Geremia, lui è il vigilante, lui vigila perché la sua parola si realizzi. E allora, Pasquale, penso che condivido la tua passione, il tuo amore per il Signore, per la Chiesa, ma ti vorrei dire anche di non guardare solamente quello che non va. Fai come il profeta Geremia, cosa vedi? Vedo un ramoscello di mandorlo. Ecco, rimani sempre dalla parte della tenerezza e vigila sugli altri, Pasquale, vigila sulle persone che Dio ti mette accanto, fai in modo che queste persone crescano nell'amore. Sii vigilante, veglia su queste persone, non induriamo mai il cuore, perché è proprio quello che il Signore non ha mai fatto. Grazie. Sì, buonasera.
Buonasera, pace a te, Padre Massimo, sono Emanuela.
Sì, Emanuela.
Grazie intanto di questo incontro a Radio Maria, la possibilità di raggiungere davvero tanti amici anche lontani.
Sì, è vero.
Sì, è vero, ho fatto fare un tuffo by Roma. Volevo chiederti se potevi per favore riprendere qualche parola, così quando parlavi di Geremia che diventa vigilante, il nonno uscire dalla storia, la tentazione dello scappare via, del non rispondere più alla missione che il Signore ti chiede, non capivo bene, se per favore puoi sviluppare ancora un attimo questa parte qui. Grazie,
sì.
Ti ascolto per radio.
Sì, grazie Emanuela. Questi versetti che abbiamo citato, tratti dal profeta Geremia, parlano appunto di questo ramoscello, di mandorlo. Il Signore chiede a Geremia, tu cosa vedi? È quasi una provocazione, perché Dio sa cosa vede, ma Dio sa cosa vede, appunto. E così Dio sa quello che vediamo, ma ce lo domanda durante la storia, anche a noi ci domanda sempre, tu cosa vedi? Tu cosa vedi? Come vedi la tua vita, no? Ma lui lo sa, chiaro, che me lo domanda, mi fa entrare in questi momenti in cui io muoio me stesso, faccio discernimento, mi fa entrare nel buio esistenziale, ma perché io possa riconoscere la vera luce. E mi dice, tu cosa vedi? È chiaro che lui lo sa, è chiaro che lui lo sa, io lo so che lui lo sa, ma Dio mi chiede di dirlo a me, cosa vedi tu? E allora pensate, a seconda degli stati d'animo che abbiamo, pensate alle nostre reazioni durante la nostra vita, facciamo un memoriale, fate un memoriale, ricordatevi di come il Signore vi ha illuminato in certi momenti della vita, ripensiamo per esempio a quante volte abbiamo detto che la nostra vita è finita, questo è troppo per me, non ce la faccio, come faremo a venire fuori da questa situazione? Ecco, e se io penso alla mia vita anche di consacrato, tante volte ho toccato con mano l'impossibilità umana di venire fuori, diciamo così, però è stata sempre tanto consolante questa provocazione del Signore, no? Tu cosa vedi? Come vedi la tua vita? Dio mi dice anche a voi, tu come vedi la tua vita? Tu come stai vedendo la tua vita? Sentite quanto è profonda questa domanda, è il Signore che ve lo sta dicendo. Tu come vedi la tua vita? E tu potresti dirgli, non lo sai come vedo una vita, guarda, non lo sai quello che è successo, pensate al discepolo di Emmaus, no? Quando il viandante misterioso si avvicina a loro e dice, cosa è successo a Gerusalemme? Chiaro che lo sapeva, e loro dicono, ma tu sei così straniero che tu non conosci quello che succede, guarda la nostra vita, guarda com'è la nostra vita, avevamo messo tutta la nostra fiducia in questa persona qui, ma è finito in maniera davvero poco gloriosa, tutte le nostre speranze sono finite dentro un sepolcro, e così anche noi possiamo dire, no, vedo solo distruzione, oppure possiamo dire, vedo un ramoscello di mandorlo, vedo un ramo di mandorlo, vedo qualcosa di tenero, e poi questo qualcosa di tenero si traduce anche, diventa la tua vita, perché il Signore ti fa vedere questo qualcosa di tenero, perché tu diventi questo tenero, perché tu diventi questa speranza. Perché tu diventi quello che il Signore ha suscitato. Dio, quando ti fa vedere questo qualcosa di tenero, è perché già ti ha invitato a diventare tu questo mandorlo. Quando tu ti accorgi di questo ramoscello, significa che già c'è stata un'unzione spirituale nella tua vita. Se tu ti accorgi di questo tenero, di questo mandorlo, significa che tu devi essere come il Signore è nei confronti di Israele, cioè il vigilante, tu devi diventare questo mandorlo che vigila proprio con la sua presenza, che testimonia un mondo, il mondo di Dio, che testimonia il mondo dell'amore appunto. Il vigilante appunto non lascia le sorti della storia in balia al male, il vigilante appunto è il mandorlo. Pensate, nell'ottica, nell'economia della salvezza, chi è il vigilante? Noi che siamo figli di questo mondo e il vigilante, potremmo pensare, chi è il vigilante per i grandi di questo mondo? Chi è il vigilante? No, potremmo, secondo la logica di questo mondo, ma guardate la logica di questo mondo, purtroppo qualche volta è entrata anche dentro la Chiesa. Chi è il vigilante? Chi è che deve salvare questo mondo? Chi è che deve regnare? Chi ci salverà? La logica di questo mondo direbbe chi ha più potere, chi vede riuscire i suoi progetti. Invece per Dio il vigilante è un bambino, è Dio che si fa bambino, il vigilante è l'amore di Dio che si fa prossimo, il vigilante è la tenerezza di Dio, è la storia di un bambino. E quindi se tu riesci a vedere questo, se tu vedi questo, se Dio ti fa vedere questo, cosa vedi? Se tu vedi questo, significa che tu sei già diventato quel mandorlo. Significa che la tua speranza è diventata, si è incarnata, cioè la speranza ha preso carne, lo Spirito Santo ha preso carne su di te, e quindi tu sei quel mandorlo, lo vedi e ci diventi anche tu, e anche tu porti questo messaggio. E guardate, è talmente forte la presenza, la forza della speranza, è talmente forte la forza di questo mandorlo che appunto sostiene tutto l'inverno, non viceversa. L'inverno sussiste perché c'è questo mandorlo, e così questo mondo non vacilla perché c'è questo mandorlo, e così la nostra vita non viene divorata dall'inferno perché c'è l'amore di Dio, E io questo ne sono certo, anche la nostra vita. Noi abbiamo giurato fedeltà, abbiamo detto sì al Signore, e il Signore ci ha preso alla lettera, quindi noi siamo diventati secondo la forma del suo amore, che non è un amore che si impone, ma è un amore che si propone, un amore che nasce dentro le pieghe della storia, è un amore che è più forte, è un amore che vince l'odio, è un amore che si presenta con la forza di un bambino, di questo mandorlo. Quindi questo passaggio a diventare il vigilante, Dio ci dice: cosa vedi? Vedo un ramo di mandorlo, ma nello stesso tempo il mandorlo è il vigilante è colui che porta la speranza, vigila sulla tristezza, vigila su questo mondo. Il vigilante è un vessillo di speranza. Guardandolo io vedo che il mondo ha una speranza. E così guardando te, guardando me, guardando i figli di Dio, il mondo vede che c'è una speranza. Tu devi diventare quel vigilante. E come possiamo darla questa speranza? Chiaramente, se noi assumiamo gli atteggiamenti di questo mondo, non possiamo essere una speranza per questo mondo, perché questo mondo sta morendo proprio perché si è voluto imporre con lo spirito di potenza, con lo spirito di dominio. È chiaro che questo mondo non... Se domandiamo a questo mondo chi è il vigilante appunto è Putin, è Obama o Trump o qualsiasi altra persona, cioè sono le multinazionali, sono i poteri forti. Questo mondo ci direbbe: io vigilo così. Ma Gesù non vigila così. Gesù, l'amore di Dio vigila con un'infinita tenerezza, cioè Dio sta salvando il mondo proprio quando il mondo sembra che non abbia più una speranza. È così anche la Chiesa appunto. La Chiesa sta fiorendo, la Chiesa sta germinando, cieli nuovi, terra nuova, c'è una Chiesa nuova che sta nascendo già da tempo. Mi vengono in mente le parole del profeta Geremia: faccio cose nuove, non ve ne accorgete. Perciò questa speranza, Emanuela, che tu hai nel cuore, è chiamata a prendere carne, e tu sei chiamata anche a diventare un mandorlo, il vigilante. Grazie. Pronto?
Pronto, sono Renata di Firenze.
Sì, Renata, ecco.
Ascolti, no, è stato molto bello quello che ha detto. Voglio dire una cosa profondissima, tutto il suo, la sua catechesi bellissima, e si un po' riflette anche su di me, sulla mia vita, la chiamata di Gesù, che è diciamo una chiamata che si sente nel cuore, e mi sembra quasi, è un riflesso, sì. Il mondo è come un vortice, no? E tutto quello che succede, la televisione, la politica, tutte queste cose. Però Gesù ci chiama e ci dice: vieni e seguimi. Se vuoi vedere veramente la luce, la mia parola, credere su di me, vieni e seguimi. Lascia tutto e vieni e seguimi. E allora così troverai veramente la serenità nel cuore, la pace, troverai tutto quello che è veramente pulito, bello, luminoso, di cose buone, celesti proprio, che vengano da Gesù. Io mi sono sentita di telefonargli proprio perché mi sento questa cosa proprio, ora siamo vicino nell'Avvento, mi sento veramente... questa forza buona, questa chiamata, ecco, io ho telefonato proprio perché vorrei anche questa domanda che io gli fo, è una cosa che io devo andare, ecco, perché mi sento veramente nel cuore questa chiamata.
Sì, Renata, ti ringrazio, hai detto in altre parole, insomma, hai sottolineato che cos'è questa forza tenera dell'amore di Dio, dell'avvento di Dio. È una forza che è veramente una forza, è anche una roccia, l'amore di Dio è una roccia, ma è una roccia che però è una roccia che è anche tenerissima, appunto, questa attrazione dell'amore di Dio. Che cosa capita a volte nei chiamati, nei battezzati, nella nostra vita? No, questo bisogna che noi ce lo diciamo, perché spesso abbiamo paura. e invece l'Ave Maria ce lo fa dire, no? Quante volte ci sembrava di vedere morire la nostra fede e poi la nostra fede è risorta, cioè c'è una forza grandissima, cioè la nostra fede fa riferimento appunto, fa riferimento al Signore che ha vinto la morte, che è risorto, ma che si è incarnato, quindi questa fede è la roccia della nostra vita. Ora questa roccia si plasma lentamente, la nostra vita, noi a questa roccia. Questo germoglio fiorisce sempre, è qualcosa che è diventato la nostra vita, diventerà la nostra vita, ma nel suo tempo ancora non lo è pienamente. Ma è qualcosa che attiva tutte le nostre forze, sentiamo la chiamata del Signore, certo, sentiamo questo grido nel cuore, Maranatha, sentiamo che il Signore cresce dentro di noi, e sentiamo questo amore che non sappiamo nemmeno spiegarlo, ma proprio mentre tu senti il Signore tu diventi un mandorlo, proprio tu mentre senti il fuoco nel cuore, proprio mentre tu senti questo amore che non ti sai nemmeno spiegare, che ti porta ad andare incontro agli altri, che ti porta ad avere più fiducia che tristezza, proprio in questi momenti, mentre senti questo nel cuore tu diventi un vigilante, e cioè noi diventiamo testimoni, vigilanti, quelle lampade accese proprio mentre il Signore sta nascendo nel nostro cuore, non ce ne accorgiamo neppure, e forse proprio per questo, diciamo, è efficace, perché è il Signore che opera dentro di noi e non sono le nostre congiunture. Grazie Renata.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Ivano da Treviso. Ho ascoltato con attenzione la sua catechesi.
Sì, Ivano.
Ma sa, volevo anche chiederle, non le sembra che tanta gente abbia perso la fede perché non invoca più lo Spirito Santo? Perché non prega più, perché non crede più nella forza della preghiera? È questo che le persone non capiscono. Non capiscono che la preghiera è una compagna di vita, è un aiuto allo spirito, un aiuto nella famiglia. Invocare lo Spirito Santo, come hanno fatto gli apostoli, ha aperto un mondo di grazia.
Sì, ti ringrazio perché sono molto contento di questa domanda, ringrazio il Signore, certamente la Chiesa nasce dallo Spirito Santo, dalla potenza dello Spirito Santo, ma vorrei riprendere una cosa della tua domanda. Io non so se la gente ha perso completamente la fede, non ho questa capacità di giudicare così profondamente. Io credo che ci siano lunghi inverni nella storia di un popolo, nella storia dei credenti, a volte ci sono c'è anche nella storia della Chiesa momenti che potremmo chiamare momenti di oscurità, però credo che questo germe della fede sia più profondo di quanto immaginiamo, cioè che è difficile estirparlo del tutto, è difficile perché Dio ha vinto la storia e perché questo germe della fede è come se fosse sotto la braccia, diciamo la braccia è sotto la cenere, ma c'è sempre, allora basta il soffio di Dio. E chiaramente Ivano, concordo pienamente con te, la preghiera, lo Spirito Santo, chiaramente la preghiera, invocare lo Spirito Santo su di noi, sulla Chiesa, l'unzione dello Spirito Santo, l'unzione, la rinascita in Cristo, in questo momento e sempre nella storia, questo la Chiesa l'ha suggerito sempre. Ma vedi Ivano, no, non c'è da meravigliarsi, e io sento di ringraziare il Signore ogni volta che incontro una persona che mi dice bisogna pregare lo Spirito Santo, lo ringrazio perché dico, ecco, lui sta diventando un germoglio, ha compreso questo, che bello, ma penso che forse lo comprendono tante altre persone, ma non hanno il coraggio di farlo, e allora invito tutti a invocare questa Pentecoste, questa forza dello Spirito Santo che ci aiuta a rispondere come Geremia, vedo un germoglio, sì. Vedo un germoglio, e questo è anche, diciamo così, è la tua vocazione, sei diventato il germoglio e non puoi più nasconderti. Grazie Ivano.
Pronto?
Sì,
buonasera
sì.
Padre, io sono Marcella dalla provincia di Perugia e io ho ascoltato molto parzialmente, però mi sono rimaste queste due immagini, quella del mandorlo di Geremia e poi la frase il Signore fa fiorire la tua vita. e fa delle promesse di Dio. E io le pongo questa domanda. Di fronte ci sono talvolta dei problemi molto concreti, problemi di salute, problemi in famiglia, disaccordi familiari anche molto seri, che portano anche a perdere un po' la speranza, la fiducia, e soprattutto dopo che per anni e anni uno ha sempre sperato che questa fioritura ci sia, e però magari gli ostacoli a volte vengono proprio dalle persone che stanno accanto. E allora in queste situazioni io mi rendo conto che a volte dovrei dare una testimonianza comunque, cioè, di gioia, di grande fede, di grande fiducia, e invece mi trovo un po' a disperare, anche a sentirmi diciamo anche molto sola, perché magari ci si aspetterebbe anche l'aiuto da persone magari che condividono un cammino di fede, invece nel bisogno si è soli. E io le chiedo, in questi casi, cioè, come fare, cioè come comportarsi, magari, perché a me una volta mi è stato detto anche questo, e anche magari da persone cosiddette di fede, cioè, di fronte anche a ingiustizie, situazioni che nel mondo funzionano in certo modo, io ho detto: confido nel Signore che anche nei problemi che io affronto, anche nel fatto che il mondo funziona così, però Dio mi può aiutare a raggiungere ciò che il mio cuore desidera, quelli che sono i miei desideri. E la risposta è stata: spera.
Sì, Marcella, sei stata molto chiara, penso che hai tradotto, diciamo, la domanda di tante persone, no? Questa speranza è oggettiva, non è oggettiva, ma io credo che proprio quello che dicevo all'inizio, no? Che è una speranza oggettiva, perché l'avvento non è un futuro, non è il desiderio di qualcosa che capiterà, forse di bellissimo, no, l'avvento è l'azione di uno che è già arrivato, che è venuto e sta arrivando, ormai è prossimo, quindi è prossimo alla tua vita, è veramente, è la forza di Dio che sta premendo dentro la tua vita, che sta, diciamo così, esplodendo dentro la tua vita, sta incarnando la tua vita, sta nascendo nella tua vita, quindi è una cosa oggettiva. Ma perché diventi così oggettivo? Ma perché il Signore diventi veramente come una roccia, diventi così, e che il tuo cuore non si senti più vacillare a destra e a sinistra? Bisogna passare momenti di morte, bisogna passare quello che è l'inverno della vita spirituale, e questo penso che a volte si esagera pure così, un po' ingenuamente, magari sicuramente con tanta buona volontà, no? Ma specialmente quando abbiamo iniziato un cammino di preghiera, così identifichiamo il cammino di preghiera, il nostro cammino, sempre con una vita frizzante nella fede, sempre con la lode sulla bocca, sempre con tutti alleluia. Ecco, a me piacerebbe tanto, io pure vengo da un cammino carismatico, ma onestamente devo dire che un credente deve vivere anche momenti di morte, deve vivere come Gesù, come ha fatto Gesù, e deve viverlo ciclicamente nella propria vita. Quindi non ti meravigliare di questo, non è che hai meno fede perché magari ti accorgi che le cose vanno male, ti accorgi che le cose si stanno chiudendo attorno a te. Ecco, qualche persona a volte mi dice: padre, ma io ho fatto qualche peccato, non sto pregando bene, forse non so adorare, forse non c'entra niente questo con l'adorazione, con la preghiera, con la lode, ma essere buoni credenti non significa avere sempre uno spirito a mille, ecco, essere buoni credenti significa anche accettare la logica del seme che cade nel solco, e quindi è inutile che ci scandalizziamo se qualche volta, appunto, sentiamo che tutta la terra si chiude attorno a noi, il mondo si chiude attorno a noi, ed è dannoso quando qualcuno che magari si sente di essere, che ne so, un guru, uno spirituale infiammato, che dica a un'altra persona: voi siete morti, voi non sapete pregare, voi non lodate il Signore. Ma ci sono dei momenti nella vita delle persone in cui non si può lodare, non si può lodare in quella forma lì, ma si loda nell'accettazione della volontà di Dio. La vera lode è dire: eccomi Signore, io vengo per fare la tua volontà. E allora proprio quando tu dici questo chicco si apre dentro di te, e quindi non ti meravigliare, e non ti lasciar turbare da quelli che è attorno, che ti dicono: sì, spera, ma chiaro, loro stanno facendo la loro parte, loro vedono questo mondo secondo il loro punto di vista, Ma tu hai ricevuto una parola di Dio, cioè tu hai ricevuto uno sguardo prospettico che viene dal cielo, dal paradiso, tu hai ricevuto il Dio di Israele, tu hai il punto di vista della fede, allora sai che non sono queste le ultime parole, queste parole ripetono, diciamo, nella tua vita quello che è stato anche nel momento della crocifissione, quando i soldati e i giudei inveivano sotto la croce dicendo: ma se tu sei Dio, perché non scendi? Certo, queste parole hanno lo scopo appunto di farti entrare nella fede vera, cioè non ti meravigliare di questo, devi entrare nella tua fede, devi entrare nel solco, devi entrare nell'inverno della vita. Entrare nell'inverno della vita è già l'ingresso nella salvezza, cioè nell'inverno c'è già la vita, cioè c'è la primavera, e questo è la primavera, non si potrebbe gustare se uno non ha mai capito che cos'è l'inverno, scusate, ma se nella tua vita tu hai avuto una vita spirituale dove tutto va bene, dove dalla mattina alla sera fai lode, intercessione, sei sempre contento, tranquillo, quando vedrai il crocifisso cosa penserai? Ah, ma questo non riguarda la mia fede, io conosco un altro Gesù. Il crocifisso ti ama proprio così, con la forma di un uomo disfatto, ma di un uomo che attraverso l'amore vince la morte. Quindi la debolezza del crocifisso diventa la salvezza per tutti gli oppressi, per tutti gli sfiduciati, per tutti gli ammalati. Nel crocifisso noi vediamo questo amore profondissimo, anche il crocifisso è un mandorlo appunto, noi vediamo fiorire la vita, infatti la croce è l'albero della vita. Ma allora se la croce è l'albero della vita, con chi vogliamo identificarci noi? Appunto, con la croce. Nella croce c'è salvezza, nella croce c'è vittoria, nella croce c'è veramente salvezza, ecco. Non ti meravigliare, vuol dire, ma non lasciarti turbare più di tanto da queste voci che si alzano accanto a te, ma è normale, viene fatto a te, viene fatto alla Chiesa, viene fatto a tutti, è sempre stato così, è normale, noi non dobbiamo preoccuparci di questo, ma dobbiamo aderire a quella vita nuova che è dentro di noi e invocare lo Spirito Santo. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Benedetto da Palermo.
Sì, Benedetto.
Io volevo chiedere, in un certo senso mi ha risposto adesso con questa sua risposta alla signora, però a me ha colpito l'intervento di un fratello che diceva che il mondo non ha riconosciuto Gesù allora e non lo riconosce nemmeno adesso e se ne vedono tutti i colori. Lei ha risposto che, diciamo, Gesù è mite, è misericordioso e lo sappiamo. Però anche nella scrittura, nel Vangelo, c'è scritto che con i farisei, con gli ipocriti, insomma, non è che è andato molto leggero.
Sì.
Quindi devo un po' chiarirmi meglio le idee in questo senso, cioè mite ma anche giusto, diciamo.
Certo, mite ma anche giusto, appunto. È tenero ma è anche una roccia il Signore. Infatti il Signore parlava non come gli scribi e farisei, ma parlava con autorità, sapeva chinarsi sui peccatori, sulla Maddalena, su Zaccheo, andava a mangiare con Zaccheo, ma appunto era capace anche di dire razza di vipere, era capace anche di far saltare i tavoli dei cambiavalute. E questo è il Figlio di Dio, questo è il Figlio di Dio. Noi abbiamo il suo spirito, ma dobbiamo riconoscere appunto che è il Signore che ha autorità, è il Signore che è mite, e noi partecipiamo a questa pienezza spirituale, ma noi siamo i suoi figli. Il Signore ha fatto tutto questo, certamente. Il Signore ha fatto questo, il Signore a volte ha usato parole anche dure, ma l'ha usate sempre per un bene più grande, per la conversione. L'ha usate sempre per la conversione. Io credo che nel cuore del Signore ci sia stato sempre questo profondo dolore di vedere che alcune persone rischiavano di perdersi, e allora queste parole così forti io personalmente le giudico come parole di un cuore innamorato alla follia dei suoi figli, che fa di tutto per fermarli e che non nasconde quindi anche il male che c'è nelle loro azioni. Ecco, lo stesso Gesù che appunto dice queste parole così forti a questa generazione appunto incredula che non vuole capire, e nello stesso tempo decide di morire per questa generazione. Capite che è la stessa persona. Ecco, io allora porterei davanti alla croce proprio perché questo è un punto delicatissimo, porterei davanti alla croce e farei una contemplazione, diciamo, vi inviterei a fare un momento di contemplazione, perché spesso sento che tante persone fanno fatica nella loro fede, perché dicono, ma come mai con le cose che vanno così male non dovremmo forse reagire? Sì, ma bisogna reagire come il Signore ha parlato chiaro, ma poi vedete è andato diritto, è andato sulla croce perché ha fatto, si è sprigionato dal Signore l'amore più grande. E l'amore più grande appunto è stato un amore che, ecco, in quel momento c'è stato il giudizio, no? Chi ha accolto lui, chi ha accolto questo amore, non ha giudicato lui gli altri, ma sono stati gli altri a allontanarsi, chi non accoglie questo amore. Quindi bisogna rimanere sotto questo amore, sentire la forza di questo amore sulla croce. E penso che su questo amore, sulla croce, tu ritroverai anche quelle parole così forti di Gesù, come le parole così tenere verso la Maddalena o verso i peccatori. Ecco, questo modo di esprimersi del Signore in un modo o in un altro fa sintesi completamente sulla croce. Sulla croce il Signore è forte, ma è anche dolcissimo. Sulla croce è amabilissimo, ma è anche un giudizio sul mondo. E questo è il mistero della nostra fede, è il mistero della nostra fede. Noi non possiamo giudicare nessun fratello, quindi quello che a volte io penso che in questo tempo così, dove si fanno anche tante, non dovremmo mai desiderare che gli altri si perdino, ma io credo che questa sia la prova del nome di un discepolo di Gesù. Cioè, qualsiasi sia il clima culturale e spirituale attorno a me, però io non devo mai desiderare che gli altri si perdino, e non mi piace pensare che il Signore voglia veramente che tutti si perdino. Ecco, io credo che fino al fondo il Signore, ma guardiamolo sulla croce. Poi io non so quello che succederà alla fine del mondo, ma il Signore sulla croce mi comunica tutto il suo amore, mi piace, mi basta questa immagine del Signore, mi basta questa immagine, trovo la forza e la dolcezza. Grazie, Benedetto.
Pronto?
Sì.
Buonasera,
sì.
Sono Chiara di Verona.
Ecco, sì,
io volevo dare una brevissima testimonianza. Volevo dire che in risposta a questo vortice che si sente, cioè che io sento che succede, sento un'emergenza proprio, sento la perdita delle anime, cioè tante cose insomma dentro di me.
Sì.
Cioè, io ho risposto così, ho aperto un cenacolo di preghiera in casa mia, un gruppetto del rosario tutte le settimane.
Sì.
Ed è una cosa stupenda. Cioè, guardi, io ho una gioia incredibile proprio, ho cominciato a amare le persone, a desiderare il bene, la conversione, e sta avvenendo proprio un avvicinamento proprio incredibile, insomma, delle persone al Signore, ecco,
sì.
Anche con la guida di un sacerdote, intanto che viene, però insomma, cioè, non le dico, ecco, la bellezza, ecco, penso proprio che sia un germoglio questo gruppetto per la nuova chiesa, insomma.
Sì, grazie Chiara, sì, penso che sia proprio questo il punto, no? Bisogna diventare talmente umili e sapere veramente accettare che Dio sta salvando la Chiesa e lo fa appunto con la tua, lo fa anche con la tua semplicità, con la tua debolezza, ricominciando anche a fare come ha fatto Chiara appunto, riunendosi in casa con alcune persone dicendo il rosario e sentire che sta nascendo qualcosa, sì, perché capite? E su questo punto veramente, questo è un punto veramente importante, così come quando parliamo tanto di evangelizzazione, così quando parliamo tanto delle cose che non vanno in questo mondo, ci schieriamo a destra, a sinistra, c'è un grande rischio in questo, perché rischiamo di scivolare verso l'ideologia e non preghiamo più e non siamo più in linea con lo Spirito Santo. E noi non dovremmo troppo giudicare le cose, il mondo, sì, dobbiamo giudicare, ma noi siamo discepoli di un Dio che è amore, che è morto così, che ha dato la sua vita, che è risorto. Quindi quello che deve prendere la mia vita non è tanto la discussione sull'evangelizzazione, su come va il mondo, eccetera, eccetera, ma mi devo talmente riempire, devo trasudare di questo evento che è Gesù Cristo. Io devo trasudare di questo evento, allora altri verranno a me perché vedranno che la mia forza non è una forza contundente, ma una forza tenera, è la forza dell'amore, di questo mandorlo. Capite? Se invece noi ci schieriamo, cominciamo a dire io la penso così sul mondo, io così sul mondo, come cristiano e cristiano, non ne veniamo più fuori e facciamo il gioco di questo mondo e perdiamo la pace. Ma se noi crediamo e se noi preghiamo e continuiamo a pregare nella semplicità, nella fiducia, appunto sentiamo anche noi che sta nascendo un germoglio Grazie, Chiara. Ecco, allora cari radioascoltatori, amici di Radio Maria, vi saluto, vi auguro veramente un tempo bello di avvento, un tempo di gioia, di speranza nelle vostre famiglie. Grazie a tutti, alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.